Sia lodato Gesù Cristo. Comincerei questa mia riflessione con voi sulla pagina bellissima del Vangelo di San Luca che oggi la liturgia dispone, anzitutto con una confidenza che è questa. Come anche ieri e in tutte le altre messe oggi, all'inizio della celebrazione ho pregato perché quello che viene detto nella pagina evangelica di oggi sia la realtà che ci tocca profondamente, che possa il nostro cuore ardere perché ascolta la parola di Gesù, che possa in questo momento la nostra vita incendiare di questo fuoco divino, come ha detto Gesù, nostro Maestro. Io sono venuto a portare un fuoco e desidero che questo fuoco divampi. E questo dovrebbe essere l'effetto dell'ascolto della parola di Dio. Ogni volta che noi ascoltiamo Dio che parla, Dio agisce nella nostra anima. Voi sapete che c'è un passaggio a cui sono molto legato del profeta Isaia, capitolo 55, che dice proprio questo: come la parola di Dio non l'ascoltiamo mai per nulla, mai per nulla. Dice Isaia, è come la pioggia o la neve che scendono sulla terra e la rendono feconda, e l'acqua e la neve non tornano al cielo col ciclo dell'evaporazione senza, dice Isaia, avere fecondato la terra. E la grazia che chiediamo, che chiedo per me e per voi anche stasera, quando abbiamo ascoltato l'esperienza di questi due discepoli che dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, dicono una cosa molto bella: il cervello nostro non aveva capito che era Gesù, il nostro ragionamento non aveva colto che Gesù era con noi, però il cuore sì, il cuore bruciava quando lui parlava. E ripeto, è la grazia che dobbiamo chiedere. Ho fatto la scelta pastorale di non commentare la pagina del Vangelo di oggi in chiave delle apparizioni di Gesù. Per esempio, non mi fermo oggi, ne parleremo nelle prossime settimane, a spiegare perché non l'hanno riconosciuto. Se era Gesù, se erano loro, l'hanno seguito, sono stati anni con Gesù, perché non l'hanno riconosciuto? Bene, questo ve lo lascio come interrogativo. Non è l'argomento che oggi mi interessa trattare. Invece volevo con voi, cominciando da una situazione logistica e cronologica, vedere questa pagina in chiave eucaristica. E subito diciamo quello che è importante: si tratta della seconda messa di Gesù. La prima messa Gesù la celebra il giovedì santo sera nel cenacolo, l'antivigilia della Pasqua, che era il sabato. Gesù chiama gli apostoli in questa stanza al piano superiore, preparata con tappeti, che è stato in Terra Santa, ricorda, il cenacolo, dove noi non possiamo celebrare più perché in mano ai musulmani, e dove per concessione si sono autosospesi dal possesso. Dopo 499 anni ha potuto celebrare San Giovanni Paolo II per la prima volta, e poi ancora hanno concesso questo ai pontefici successivi, ma proprio come grazia. Noi andiamo al cenacolo, che è il posto dello Spirito Santo, il posto della confessione, il posto dell'Eucarestia, il posto del sacerdozio, e l'unica cosa che possiamo fare dopo aver dato una lauta mancia al guardiano che esce è soltanto pregare. Non possiamo celebrare l'Eucarestia. Ma tre giorni dopo Gesù ricelebra l'Eucarestia, perché l'Eucarestia anticipa la Pasqua. Che cosa ha fatto giovedì santo Gesù nel cenacolo? Attraverso i segni sacramentali del pane separato dal vino, del corpo separato dal sangue, che annunciano la morte, che dicono la morte, perché un corpo senza sangue è un corpo morto, attraverso questi segni sacramentali ha anticipato quello che sarebbe successo da venerdì a domenica. Lo ha anticipato nel mistero dell'ultima cena, il giovedì santo. Vi faccio una domanda retorica, evidentemente. Se l'ultima cena, se l'Eucarestia, se la messa è qualcosa di pasquale, poteva mancare una Eucarestia nel giorno di Pasqua? Ecco allora Gesù che fa il dono di questa seconda Eucarestia nella sera di Pasqua a questi due discepoli, che si allontanano da Gerusalemme tristi, perché Gesù aveva parlato di sofferenza e quella sofferenza l'avevano vista, avevano parlato di morte, aveva parlato di morte Gesù e quella morte l'avevano vista, aveva parlato di risurrezione e questa risurrezione non c'era stata. Sì, che le donne erano andate al sepolcro e l'avevano trovato vuoto, sì che erano andati anche gli apostoli, ma lui non l'avevano visto. Loro stanno a questa situazione che è quella del primo pomeriggio della domenica, secondo quello che anche gli altri Vangeli ci dicono. Perché? Perché la distanza che devono fare è una distanza di 11 chilometri, 11 chilometri a piedi in una strada bianca con discese, salite, curve, si può fare in circa 2 ore. Dunque non possiamo immaginare che loro partano quando è già sera inoltrata, partono nel primo pomeriggio e infatti dopo queste 2 ore di cammino, ovviamente pensate che non c'è l'ora legale, pensate che siamo in Medio Oriente, dopo queste ore di cammino già quando arrivano comincia a far notte, dunque sono partiti per tempo. Nel mentre che fanno questo viaggio Gesù appare nel cenacolo, dunque loro non potevano sapere quello che avveniva in contemporanea con questa esperienza di fede. Non hanno notizie certe, ma una cosa il Vangelo ce la fa capire: sono tristi, sono delusi, sono scoraggiati. Quelle notazioni caratteristiche del Vangelo le conosciamo già. Il Vangelo che dice col volto triste non dice una cosa esteriore, avevano la faccia triste, no, era il cuore triste, la loro condizione, una condizione senza speranza, di forte delusione, come dicevo nelle altre celebrazioni. Questo è capitato a tutti, capita a tutti, no? Di aver avuto delle attese particolari, dei desideri particolari, di esserci impegnati molto per il successo di una nostra attività e di aver avuto un insuccesso, di aver avuto una contrarietà. Che delusione che portiamo dentro certe volte nella nostra vita. E quando si tratta di cose importanti ma passeggere, sono anche situazioni rimediabili. Ma pensate voi un papà e una mamma che hanno una forte delusione da un figlio, pensate un marito che ha una forte delusione dalla moglie o viceversa, sono cose certe volte che segnano la vita, come in questo caso. Questi avevano giocato tutto su Gesù, lo avevano seguito, avevano abbandonato tutte le loro cose, noi lo sappiamo anche dagli apostoli, questi sono discepoli, ma lo sappiamo dalla esperienza degli apostoli. Avevano giocato molto sulla persona di Gesù e sul suo insegnamento e adesso tornano distrutti, tornano afflitti nel cuore. Ed è Gesù che con la sua misericordia vuole recuperare questa situazione. Domenica scorsa, commentando il Vangelo di San Tommaso, io vi dicevo, San Tommaso ha avuto questa grazia dalla misericordia del cuore di Gesù, di essere recuperato a una fede che lui non aveva, di essere recuperato al cammino di fede che avevano fatto gli altri suoi compagni, che avevano visto Gesù nella sera di Pasqua, appunto. Ma lui non c'era, non aveva fatto questa esperienza di fede. E Gesù non lo allontana. Gesù lo prende, lo aiuta e lo integra nella fede del collegio apostolico, Che cosa dirà Tommaso quando vede Gesù, quando Gesù gli parla, quando Gesù lo chiama per nome? Gli dirà: mio Signore, mio Dio. Credo che sei Gesù. Per quello che sto vedendo non è un racconto che mi hanno fatto i miei compagni, ma la verità che sto sperimentando in questo momento. E i discepoli di Emaus hanno la stessa sorte. Pensateci. Sono nello scoraggiamento e nella delusione, e Gesù non li abbandona. Gesù li prende, li accompagna. È bellissimo quello che dice il Vangelo. I verbi del Vangelo di oggi sono importantissimi. Allora raccomando vivamente chi ha il messalino a casa oppure le applicazioni sul cellulare, ritorni per favore, dopo che abbiamo commentato questa pagina di Vangelo, ritorni a leggerla. Gli altri possono prendere il foglietto della messa, questa è l'ultima messa di oggi, facciano lo stesso. Guardate i verbi: Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Questo è quello che Gesù fa con noi. Dal punto di vista esperienziale, noi sappiamo questo, che Gesù non ci abbandona, ci avvicina a noi. Quanto più noi siamo in difficoltà, tanto più Gesù si avvicina. Quanto più per me è notte, tanto più Gesù mi accompagna. Ed è bellissimo questo verbo, camminare con noi. Gesù non ci guarda con distanza e con sufficienza. Gesù cammina con noi per le strade di questo mondo. E non voglio dire via Smirrionis o via Campania o via Cadello. Vuol dire quelle situazioni spirituali nelle quali noi ogni giorno siamo chiamati a passare. Che sia in difficoltà dal punto di vista di fede, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista lavorativo, economico, sociale, quelle sono le strade che io faccio e che Gesù fa con me. È molto bello allora che non dimentichiamo questo. Gesù si avvicina e cammina con i due discepoli di Emmaus, e lo fa non a metà strada. Non so se avete notato, anche questo ci viene detto chiaramente dal Vangelo, ma subito, in questa loro condizione di difficoltà, mentre iniziano il loro cammino, Gesù si avvicina subito e fa con loro tutto il cammino verso Emmaus. Questo Emmaus è un paesino a 12 chilometri da Gerusalemme. Se dovrei essere proprio preciso, devo dire che ci sono tre centri che oggi si contendono questo titolo, perché sono posti tutti a questa stessa distanza da Gerusalemme. Tradizionalmente uno, dove viene conservata una bellissima chiesetta all'ingresso del paese, in mezzo agli alberi, una chiesa piccolina, dove la pala dell'altare, il quadro che viene rappresentato sull'altare, mostra l'incontro di Gesù con questi due discepoli, il momento nel quale Gesù viene riconosciuto perché spezza il pane. E perché ho voluto ricalcare questo discorso dello spezzare il pane? Perché noi chiamiamo l'Eucarestia messa, solitamente messa, comunione, adorazione. Sono i tre momenti nei quali questo sacramento viene celebrato, la messa, ricevuto, la comunione, adorato, il tabernacolo. Ma questo sacramento, il sacramento dell'Eucarestia, nel momento celebrativo, la messa, per tanti secoli è stato chiamato fratio panis, frazione del pane. I nostri predecessori nel cammino di fede, i cristiani dei primi secoli, parlavano della messa indicandola come spezzare il pane, quel gesto che Gesù ha fatto nell'ultima cena e ha fatto anche con i discepoli di Emmaus. Noi la chiamiamo così dalle ultime parole che il sacerdote diceva quando la messa era in latino. Il sacerdote congedava l'assemblea dicendo: ite missa est. La messa è finita, è terminata, adesso potete andare. Questo nome viene dal verbo mittere, mandare, perché la messa sì finisce nella celebrazione, ma noi siamo mandati a testimoniare quello che abbiamo sperimentato in mezzo ai fratelli. E dunque questo Gesù accompagna i due discepoli di Emmaus e li accompagna facendo delle domande, stuzzicando, io direi così, provocando un po' una riflessione esplicita. Tant'è che se voi rileggete con attenzione il Vangelo, la risposta di Cleopa non è affatto cortese, è una risposta un po' forte. Ecco, arrivi tu, vieni da Gerusalemme e non sai che cosa è successo in questi giorni? Come Gesù Nazareno sia stato condannato e ucciso? Sei forse l'unico straniero che c'è in circolazione? E Gesù li rimprovera perché non hanno capito la logica che il Cristo doveva soffrire per entrare nella sua gloria. E guardate, questo a conforto di tutti quelli che come me anche certe volte si lamentano se la predica è troppo lunga, Gesù parla per tutto il cammino, vale a dire più di un'ora e mezzo. E non commenta una pagina di Vangelo come facciamo solitamente la domenica alla messa, bensì commenta la legge e tutti i profeti, dice il Vangelo, esplicitamente. Quindi i primi cinque libri della Bibbia, la legge, e poi tutti i profeti nei brani che riguardano il Messia. Ha avuto un bel po' da spiegare a questi due. Dunque, pensare che quando veniamo alla messa il nostro cuore deve aprirsi davanti a questa situazione dove il Signore semina e noi dobbiamo essere il buon terreno che accoglie questa parola del Signore. Però c'è un momento nel quale i discepoli di Emmaus si sono accorti che è cambiato qualcosa, perché un viandante, uno che non conosci, come lo incontri così lo saluti, ci siamo incontrati e abbiamo discusso, adesso noi ci fermiamo, invece loro fanno un gesto di amicizia, fanno un gesto di fraternità, lo invitano a mangiare con loro. Tante volte in questi giorni nella benedizione delle case e l'invito che ho ricevuto anche da voi, no, si fermi Don Chico a prendere qualcosa, una bibita, un caffè, non è stato possibile evidentemente, ma è quella amicizia vera che per noi nasce dall'ascolto della parola del Signore, che per noi nasce dall'Eucarestia. Su questo noi dobbiamo riflettere. Conveniamo ogni domenica come fratelli a mangiare lo stesso pane e a sentire la stessa parola. Questo ci fa amici, questo ci fa veramente fratelli insieme al battesimo. Non la convenienza, non l'utile personale come tante volte avviene nelle cose del mondo. Cerco di diventare amico di questo, così se mi serve qualcosa al momento opportuno c'ho la carta da giocare. Noi siamo veramente fratelli, lo dirà poi San Paolo in un passo, in un modo molto esplicito, perché mangiamo tutti alla stessa mensa che il Padre prepara per noi, e questa è l'Eucarestia. Abbiamo chiaramente in questa pagina di Vangelo l'impressione, non certamente dubbia, ma fondata, che la Chiesa abbia conservato la struttura di questo incontro, perché anche per noi è così. La prima parte dell'Eucarestia, la liturgia della parola, ascoltiamo la parola di Dio e il sacerdote la commenta. La seconda parte, il pane che viene spezzato. E a questo proposito io vi direi, notate i verbi di nuovo. Li diciamo perché anche stamattina con i bambini mi sono proprio divertito. I verbi sono esattamente quelli della messa, non solo nel testo greco, ma anche nel testo della traduzione italiana. Prese i pani, recitò la benedizione, li spezzò e li distribuì. Sono i verbi dell'Eucarestia. Sono quei gesti che tra qualche momento, per grazia del Signore, ripeterò anche io sull'altare. I gesti mediante i quali Gesù si renderà di nuovo presente in mezzo a noi. E guardate che cosa avviene. Nel mentre che Gesù spezza il pane, dunque quando il pane è consacrato, loro lo riconoscono, ma Gesù sparisce, perché resta presente nell'Eucarestia. Ed è bellissimo questo per le nostre messe, perché noi non vediamo Gesù, ma Gesù è realmente presente nel pane consacrato, vivo e vero, tutto intero, corpo, sangue, anima e divinità. Vi faccio notare un altro verbo che è bellissimo ed è molto importante. Quando invitano Gesù a rimanere, Gesù, dice il Vangelo, entrò nella locanda, egli entrò per rimanere con loro. Che cos'è l'Eucarestia? È il dono di Dio Padre perché Gesù sia presente in mezzo a noi per sempre. Stamattina io l'ho chiesto a un bambino di terza elementare, l'ha sparata subito come una cannonata. Quanto sta Gesù nel tabernacolo? 5 minuti? 10 minuti? Un'ora? E lui ha detto no, per sempre. Questa parola di Gesù con l'altra promessa di Gesù che troviamo nel Vangelo di San Matteo al capitolo 28 si realizzano nell'Eucarestia. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cari fratelli e care sorelle, fino a quando questo mondo conoscerà luce, fino a quando sorgerà ancora il sole, ci sarà, lo crediamo per fede, ancora sempre un sacerdote, ancora sempre la messa, ancora sempre l'Eucarestia. E allora non mi resta che concludere. Pensiamo, cari fratelli e care sorelle, alla grazia della messa. Pensiamo alla grazia che abbiamo a disposizione. Dicevo prima, parlando con una persona, per la stessa cosa che noi facciamo tranquillamente, come voi stasera siete venuti tranquillamente alla messa, ci sono nostri fratelli di fede che rischiano la vita, altri che sono stati uccisi, altri che fanno ore e ore di cammino, come mi raccontavano i miei compagni africani quando studiavo a Roma. 5 ore per andare a messa, 5 ore per tornare, non è finito, perché la messa durava 3 ore, tutta cantata, tutta suonata e molte volte anche tutta ballata. E mi raccontavano i miei compagni, porta questa gente per 5 ore di cammino, uova, patate, quello che può condividere da portare al momento dell'offertorio. Ho raccontato ieri sera, per far sorridere, che forse 2 anni fa uno dei ragazzi è entrato e mi ha detto: Don Chicco, c'è uno alla fermata del pullman molto inquieto con te. E che cosa fa? Dice: perché la messa è finita alle 8:05 ed era già passato il numero 8 e lui l'aveva perso, di modo che adesso mi dovrò sincronizzare col CTM per poter essere, ecco. Noi contiamo i minuti a Gesù. Noi abbiamo sempre l'orologio pronto per vedere se ci allunghiamo troppo, se i canti sono lunghi, se la predica sfora. Noi facciamo queste cose e non ricordiamo che la messa è il cuore della nostra vita cristiana. Se noi abbiamo il tempo, a messa dovremmo andare tutti i giorni. Se abbiamo il tempo, facciamolo. Vi ricordo cosa ha detto Padre Pio. Padre Pio ha detto che il mondo può vivere senza sole e noi sappiamo che non è così. Lo sanno anche i bambini, no? Non può vivere il mondo senza sole. Però Padre Pio ha detto: il mondo può vivere senza sole, ma non può vivere senza la messa. E allora chiudo così. Cari fratelli e care sorelle, la messa è questo Gesù che si affianca al tuo cammino, che cammina con te e che si fa vicino a te. La messa è questo Gesù che non ti abbandona. La messa è questa presenza di Gesù per rimanere con te sempre. La messa è dare vita, forza, speranza, futuro al tuo cuore perché ne ha bisogno. La messa è quello che di più importante oggi abbiamo per definire quello che siamo davvero. Hanno detto i martiri del Nord Africa al procuratore romano che li aveva condannati a morte, i martiri di Abilene, per bocca del sacerdote Saturno: noi senza messa non possiamo vivere. Di modo che o ci uccidi tu o ci vieti di celebrare la messa, in un modo moriamo. Allora celebriamola, celebriamola bene, celebriamola sempre. Questo è il dono che Gesù fa anche oggi a noi, perché questa Chiesa e questo momento sono l'incontro con Gesù, esattamente quell'incontro come quello che hanno avuto i discepoli di Emmaus. Gesù che parla, Gesù che si rende presente nell'Eucarestia. A Maria Santissima chiediamo di poter amare Gesù presente nell'Eucarestia come lo ha amato lei, lo ha adorato lei, lo ha servito lei. Sia lodato Gesù Cristo.